Allora, cari fratelli e sorelle, volevo dirvi qualche cosina così che anticipa stare al culto, perché come sta scritto, quando due o tre si trovano nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Allora io sono convinto di questo, non è che sono solo convinto, sono profondamente convinto. Quello che volevo dirvi, non lasciamoci portare via quella pace che è indispensabile. C'è scritto che senza questa pace nessuno vedrà Dio. Non mettiamo sul piatto della bilancia tutto il resto, perché tutto il resto è niente. Ci va un po' di tempo per capirlo. Ma quando l'avremmo capito? Allora, come dice Paolo, ritengo tutte queste cose rispetto alla conoscenza di Cristo spazzatura, cioè tanta spazzatura. E invece noi riteniamo la spazzatura, la riteniamo il nostro cibo quotidiano. Senza quella vita nella spazzatura non riusciamo. Eppure poi restiamo inadeguati. Che dire? Io veramente vi auguro la pace che solo il Signore può dare, ma solo quando abbiamo cominciato a conoscere, quindi la sua conoscenza. Il nostro desiderio è quello di conoscerlo, di volerlo conoscere, ma lo conosce attraverso la sua parola, attraverso le sue opere, perché io, cioè, sento canti, balli, grida, dove senza, non giudico nessuno, per carità, ognuno è libero di manifestare come meglio crede la sua fede. Ma poi se vai a leggere cosa dice il profeta Daniele, dice che cosa? Chi ne avrà condotti molti, avrà insegnato, cosa significa insegnare? A molti la giustizia, cioè ciò che è giusto, non ciò che mi lascia vuoto, perché va bene, possiamo cantare i canti, 100.000 volte, dicono sempre la stessa cosa, e va benissimo, sono delle belle parole, la musica ci può, scritta, immagino da persone che erano spirituali. Ma alla fine della sostanza, cosa mi viene? Cosa mi arriva se non mi arriva niente per il mio nutrimento? Tu hai poco a che dare la biada all'asino, quella è plastica. Quell'asino non mangerà e se la mangerà comunque è un simile alla paglia, ma non si nutrirà. Vediamo così se riesco a collegarmi. Nel Vangelo di Marco, al capitolo 8, versetti dal 34 al 38. Facciamo leggere, non sono tanti, male.
Chiamata a sé la folla con i suoi discepoli, disse loro: Chiunque vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chiunque vorrà salvare la sua vita la perderà. Ma chi perderà la sua vita per amor mio e dell'Evangelo la salverà. Che gioverà infatti all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde l'anima sua? O che cosa potrebbe dare l'uomo in cambio della sua anima? Perché chi si vergognerà di me e delle mie parole in mezzo a questa generazione adultera e peccatrice, anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo con i santi angeli.
Difficile, difficile. ma sai, ma sai, brutta cosa che il... spero che non avvenga mai, che il Signore debba vergognarsi di noi perché abbiamo barattato la paglia con quello che era un'altra roba. E quindi, ma c'è una cosa importante, come tutto quello che dice è importante, che gioverà infatti all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde l'anima sua. Vedevo questa mattina in uno sketch, sai, viva le telegiornali, hanno festeggiato in qualche modo tre attori italiani molto, anzi italo-americani molto famosi, li conoscete bene, Al Pacino, De Niro e poi il regista Scorsese, no? Nella loro veneranda età, tra virgolette, ma i quali, premio dopo premio, ma c'era in loro. Cosa se ne fanno di un altro premio? Non è questo, secondo me, che non riescono a risolvere il loro problema. Perché vedi le loro facce che tentano di apparire più giovani, sono tirati con le molle, sono, ma con tutta la gloria di tutto, hanno conquistato tutto il mondo, infame, eccetera, ma è evidente che è un fallimento. Perché la nostra vita, se non abbiamo raggiunto questo obiettivo minimo indispensabile, il Signore non ci chiede, ma un obiettivo minimo indispensabile, allora io non baratterei mai la loro fama con la mia pace, con quello che il Signore, il nutrimento che viene dalla conoscenza della parola di Dio. Perché Paolo dice, per me è la cosa, è un privilegio grande la conoscenza di Cristo, cioè conoscenza di Cristo significa che dice, lo conosci, sì, ma dove? Lo conosco perché c'è il nome, no? Se io sto alla porta che busso, se tu apri la porta e io entro, dice Gesù, e cenerò con te, tu con me. Da lì in avanti comincia la conoscenza. La conoscenza dell'eccellenza più eccellenza dell'universo. Tutto il resto, guardate che è una cosa, non è da poco, era un po' che non mi veniva in cuore questa affermazione del Signore, Paolo, che poi attraverso lo Spirito Santo, ritengo tutto il resto rispetto alla conoscenza di Cristo tanta spazzatura. Ma cosa vuole dire quest'uomo? Ci siamo chiesti che cosa vuole dire. Vediamo se qualche cosina in più, poco e poco. Poi il Signore, guarda, sceglie sempre i momenti, sceglie quando. Ma 20 anni fa non le capivo queste cose. Non è perché si è diventato più intelligente, perché non era il momento. E il Signore è Lui che decide i momenti, anche quando farti capire le cose, aprire il cuore. L'importante è essere disponibili. Poi, leggiamo velocemente, ve le leggo io, c'è un momento nel quale, nel capitolo 13 di Esodo, parla della legge relativa alla consacrazione dei primogeniti, cioè sostanzialmente, ma per chi non capisce niente, sono tutte cose che una cosa vale l'altra, no? Il Signore glielo chiede questo ad Israele, dice, ma perché ci sono dei motivi particolari, ma non lo leggiamo tutto il capitolo, perché poi leggeremo anche qualcos'altro. Però io vado, leggo il fondo un momento. C'è un momento che avviene, che cosa succede? Lo dico in parole semplici, poi leggiamo cosa succede. C'è un momento che voi sapete che Israele, il popolo di Israele, ricordiamoci sempre che è un popolo creato da Dio attraverso Abramo. E che cosa succede? Succede che finisce in schiavitù, perché noi dimentichiamo troppe cose, per quello non capiamo, dimentichiamo troppe cose. Allora, finisce in schiavitù, perché Dio lo voleva schiavo? E certo che no, Dio lo voleva libero. Ecco perché poi, 430 anni dopo, lo libera, come decide lui, no? Poi cerchiamo di capire. A un certo punto avviene un qualcosa, il Signore decide di liberare questo popolo, ma sappiamo che decide di liberarlo però c'è un motivo. Quando Dio fa qualcosa, non lo fa mai così. C'è un motivo dopo l'altro, no? E che cosa succede? Succede che a un certo punto sappiamo che il faraone si incaponisce. Dice no, non mi faccio andare. Anzi, il Signore dice, io stesso gli indurirò il cuore. Che ha dato una lezione di quello che se la ricorderà per quanto campa. Anzi, non campa più perché è finito sotto le acque del Mar Rosso, poi alla fine. Ma prima che finisse distrutto. Lui col suo esercito, sotto le acque del Mar Rosso, dove sono stati trovati i carri, sono stati trovati, è stato trovato tutto, no? Ma prima che finisse lì, il Signore dà un'altra punizione, dopo le varie piaghe. Mi dice, leggo il versetto 15, aspetta, leggo dal 14. Quando in avvenire, ecco, il Signore questo lo vuole, quando in avvenire tuo figlio ti interrogherà dicendo, perché avremmo dei figli, e quando, dicendo, che significa questo, tutto quello che gli è stato ordinato prima? Poi leggetelo tutto a casa. Tu gli risponderai, l'Eterno ci fece uscire dall'Egitto, dalla casa di schiavitù, con mano potente. Beh, uno dice, vabbè, Dio, miracolo, uscite con mano potente. Vabbè. E avvenne che quando il faraone si ostinò, capito? Perché contendeva con Dio, si ostinò a non lasciare andare. L'Eterno uccise tutti i primogeniti del paese d'Egitto, tanto i primogeniti degli uomini che i primogeniti degli animali. Per questo io sacrifico all'Eterno tutti i maschi che aprono il grembo, ma riscatto ogni primogenito dei miei figli. Ciò sarà come un segno sulla tua mano e come un frontale fra gli occhi, poiché l'Eterno ci ha fatto uscire dal paese d'Egitto con mano potente. Che significa queste cose che abbiamo visto? Qua siamo andati in Israele, vedevamo alcuni che avevano una scatola qua di cuoio, scatolina in mezzo al cervello, legata, e poi la mano fasciata, ci sono scritti questi versetti dentro, scritto questo racconto. L'Eterno ha detto, ah sì, vabbè, adesso cominciamo a capire che, ma adesso basta, cioè, se sono io che libero tu. E poi, volevo ancora leggere nella prima epistola di Pietro, possiamo leggere qualcuno di voi, al capitolo 1, i versetti che vanno dal 13 al 25, quando parla di esortazione alla santità. Qualche 1, prima di Pietro, capitolo 1, prima epistola di Pietro, capitolo 1, è verso il fondo della Bibbia, dopo Giacomo e prima delle lettere di Giovanni, sì. Dal 13 al 25.
Perciò, dopo aver predisposto la vostra mente all'azione, state sobri e abbiate piena speranza nella grazia che vi sarà recata al momento della rivelazione di Gesù Cristo. Come figli ubbidienti, non conformatevi alle passioni del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza, ma come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto: siate santi perché io sono santo. E se invocate come padre colui che giudica senza favoritismi, secondo l'opera di ciascuno, comportatevi con timore durante il tempo del vostro soggiorno terreno, sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatovi dai vostri padri, ma con il prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello senza difetto né macchia, già designato prima della creazione del mondo. Egli è stato manifestato negli ultimi tempi per voi. Per mezzo di lui credete in Dio, che lo ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, affinché la vostra fede e la vostra speranza siano in Dio, avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità, per giungere a un sincero amor fraterno. Amatevi intensamente a vicenda di vero cuore, perché siete stati rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile, cioè mediante la parola vivente e permanente di Dio. Infatti, ogni carne è come l'erba, e ogni sua gloria è come il fiore dell'erba. L'erba diventa secca e il fiore cade, ma la parola del Signore rimane in eterno. E questa è la parola della buona notizia che vi è stata annunziata.
Dunque, è meraviglia, meraviglia di capitolo, che non c'è niente da aggiungere, ma siamo attenti a queste parole. Sapendo, versetto 18, che non con cose corruttibili come argento e oro siete stati riscattati, vedete, si parla di riscatto, è una cosa che si parla, riscattati dal vostro vano modo di vivere tramandatovi dai padri. Ma fratelli e sorelle, ma quanti continuano a vivere una volta che si sono ritenuti credenti, continuano a vivere in modo vano, cioè in modo, continuano a dare importanza a cose che importanza non hanno, e fino a quanto riescono a farla franca, tra virgolette, cercando di acchiappare tutto l'acchiappabile di qua e di là. Guardate che il Signore guarda al cuore e non ama molto essere messo in secondo piano, ma questo ve lo dico proprio, non ci sono scuse, perché le cose che noi leggiamo sono di una santità unica, sono di una santità unica. È inutile star lì a far finta di credere. È meglio andarsene a casa, credetemi, andate pure alle vostre feste, andate pure alle cose che dovete fare, andate a cucinare un bel pollo, quello che volete per oggi o per un altro giorno, e non mortificate la vostra fede, che invece è quella che è stata una volta per sempre tramandata ai santi, cioè quelli che sono stati messi da parte per un servizio. Vedi, quando finisci in un bel guaio, e capita che finiamo in un bel guaio, e come, quando ci sono capitati? Quando finisci che capiti in un bel guaio, perché i motivi per i quali finisci sotto questo guaio sono tanti, sono quelli più innocenti, che sono l'inesperienza, l'ingenuità, poi ce ne sono altri, sono la concupiscenza, i desideri della carne, guidati non dalla coscienza, ma spesso da un impulso e dall'inganno di un possesso egoistico, senza fare i conti. Cioè, Signore, noi veniamo qua, dice, parla la scrittura di un lavacro, ci vuole portare, no, alla semplice comprensione della sua parola, dei fatti, degli elementi che contraddistinguono il suo piano, il suo progetto. Ti rendi conto che hai fatto il passo molto più lungo della gamba e sei finito in un fosso. Capisci? Quando finisci in questo guai, se finisci perché? Perché hai fatto un passo più lungo della gamba e ti sei consegnato mani e piedi a colui che ti ha ingannato. E sai che dovrai pagarne tutte le conseguenze del caso. Allora, perché diciamo questo? Perché noi non calcoliamo bene quella che è il nostro rapporto con Dio, quello che dobbiamo, la nostra relazione, il rispetto che dobbiamo al Signore. Ma rispetto non è quando preghiamo, come ci mettiamo. Vedete, parliamo di soldoni. Adamo ed Eva ci portarono alla morte. Ecco, cominciamo a parlare di cose serie. Adamo ed Eva ci portarono alla morte. E per capirlo, quando andate ad un funerale, guardate il morto, avete capito? Capite subito. Non pensate che è morto per caso, eh? È sbagliato pensare quello. Quello significa le parole che il Signore ha detto. Se questo frutto mangerai, per certo morrai, per certo. E poi andiamo anche un po' più a fondo. E non c'è di che stupirsi, perché se un padre ha dei debiti, vedi, quando non capiamo perché uno muore, adesso vediamo se riusciamo a capirlo un po' meglio. Perché, vedete, se un padre ha dei debiti, questi debiti vengono trasferiti automaticamente ai figli. Se ha dei crediti, lo stesso. Se ha delle ricchezze, vengono trasferiti ai figli. E se gli vengono trasferiti i debiti, allora padri, mi raccomando, no? Non rendiamo, facciamo il possibile per non rendere colpevoli di colpe che non hanno i nostri figli. Allora, quindi che cosa è successo? È successo che una volta che Adamo ed Eva hanno ereditato la morte, questa morte, che è successo? È passata automaticamente su tutti i figli degli uomini. E ancora oggi è così, no? Vedete, all'epoca e ancora oggi in molte civiltà dove c'è lo schiavismo, se tu nascevi in una famiglia, tuo padre e tua madre erano schiavi, tu nascevi schiavo. Eri un bambino come un altro, ma nascevi schiavo. Come quei poveri bambini che nascono in Africa, nascono poveri nella loro cultura. I nostri nascono più ricchi perché siamo una società più ricca. Allora, così, se nasciamo innocenti, in quanto bambini, l'eredità dei nostri genitori è comunque caduta automaticamente su di noi, anche se nasciamo innocenti, perché il bambino nasce innocente, non ha colpa alcuna. Allora, teniamo conto di un altro fatto. Guardate che i primi capitoli della Genesi sono così importanti per la comprensione del nostro problema, sono talmente importanti che bisognerebbe leggerli e rileggerli, ma fare in modo che il Signore ci apre il cuore per farceli comprendere. Perché noi stiamo dicendo, vabbè, Adamo ed Eva hanno ereditato la morte perché hanno trasgredito l'ordine di Dio. Ma scusate un secondo, ma il paradiso terrestre, così chiamato, o l'Eden, di chi era? Di chi era? Era di Adamo ed Eva. Avevano un diritto all'esistenza? Avevano un diritto all'esistenza? No, perché noi queste cose non ci pensiamo. Cioè non ci pensiamo mai, noi partiamo sempre dal nostro punto di vista. E invece qualche volta dobbiamo anche guardare il punto di vista del Signore. No, anzi, secondo me dobbiamo guardarlo sempre. Quindi, allora, e quindi l'uomo non aveva ereditato niente all'epoca, perché non aveva, Dio gli aveva dato la vita, gli soffiò l'alito vitale come sta scritto. Per cui è possibile che per i debiti materiali che abbiamo, cioè abbiamo fatto debiti in denaro, in quel che si voglia, è anche possibile che qualcuno dei nostri figli, in futuro, se il debito è grosso, con una banca che sono i delinquenti di turno, no? Riesca anche a pagarlo, perché magari ha trovato una buona occupazione, perché magari col tempo riesce a pagare anche i debiti di... Ma il problema è il debito che i nostri progenitori hanno ereditato con noi. Vi state perdendo? Meno male. Ma il debito che i nostri progenitori hanno ereditato per noi non può essere riscattato dall'uomo. Non può essere riscattato dall'uomo. Questo è il problema. E quindi tu continui a morire. Se un uomo, come abbiamo letto adesso nel Vangelo di Marco, ma se un uomo perde l'anima sua, con cosa la riscatterà? Con cosa? No. Quindi attenti, fratelli e sorelle, che cosa significa perdere l'anima propria? Significa morire? No. Giuda perse l'anima sua. Era ancora vivo, ma provava un'amarezza tale perché aveva venduto il giusto, il figlio dell'uomo. Quindi è una cosa molto più profonda. Lasciamo perdere i giochini, ma poi si è pentito. Sì, è troppo tardi, no? Perché ci sono anche delle cose, dei pentimenti che vengono fatti troppo tardi. Non ti dici, ma poi in punto di morte, come ci hanno insegnato i bravi cattolici, ma dici, Signore, perdonami, e tutto ti è perdonato. Cioè, ma io non so, ma questi film dove l'hanno visto? Non so dove l'hanno visto. No? Allora, vedete, la legge del riscatto, sapete che in Israele c'era la legge del riscatto? Era importante questa legge perché faceva in modo, prevedeva che il parente più prossimo, si chi ha letto la storia di Ruth, più o meno si ricorderà, il parente più prossimo a te aveva il diritto di riscattare questa proprietà o cose, cioè di pagare per te il prezzo delle tue scelte sbagliate, avevi calcolato male, avevi fatto, e questo aveva diritto perché questa eredità non finisse fuori dalla tua famiglia o fuori dalla tua tribù, capisci? E quindi era istituito questa cosa qui. Quindi uno interveniva e riscattava quel pezzo di terra, eccetera. Ma vediamo che il Signore interviene nuovamente e dice: le terre non saranno vendute per sempre, perché mia è la terra con tutto ciò che contiene. E quindi, di chi sono questi soldi? Di cosa? Vedete? Quindi, anche dopo la legge che Dio diede a Mosè, troviamo una serie di regole che hanno a che fare con la schiavitù. Tutte queste cose sono avvenute da dopo che Adamo ed Eva hanno compiuto il peccato. Da lì in avanti, cioè non è che il Signore ti ha chiamato e è stata abolita la schiavitù sulla terra. Al massimo libera te. Non so se mi sto spiegando. Davide, quando pregava, diceva: Signore, fa che, ti prego, fa che io non cada nelle mani degli uomini. Perché sapeva. Quando aveva fatto la fesseria del censimento, per conto proprio, perché voleva contare sul suo esercito, tra virgolette, peccò. Peccò contro il Signore. Perché noi non possiamo contare sulle nostre forze, ma sulle sue, no? E quindi fu punito, gli mandò il profeta, gli ha detto: adesso tu mi devi dire quale punizione scegli, che succeda questo, che siate colpiti dalla peste, cioè cose, perché quando peccava il re, erano loro che avevano scelto il re, eh? Quindi anche lì, andiamo a leggerla bene la storia, perché il re, il Signore, cosa ha detto Samuele? Guarda che non è che stanno rigettando te, stanno rigettando me e vogliono un re come tutte le altre nazioni. E beccatelo, hai capito? E beccatelo. Che già Davide era uno secondo il cuore di Dio, come uomo, lui amava Dio, ma poi era un uomo, con tutti i suoi, e peccava, peccato gravemente anche lui. La storia di Betsabea lo insegna. Lui era diventato re e dice: ma adesso, cioè, quello che gli saltava in testa è anche lì. Allora, la cosa che dobbiamo capire è che non è che una volta che siamo diventati credenti, che abbiamo, come gli ebrei, non è che la schiavitù sulla terra è stata abolita. Ma dove? Non dico solo la schiavitù, parlo anche di soprusi. Ed è una cosa gravissima, una cosa che grida giustizia, grida al cielo. La schiavitù che c'è nel mondo, il male che viene fatto in continuazione, soprattutto nei confronti degli indifesi, dei più deboli, che sono costretti veramente a una vita peregrina, è Dio che gliela manda? Ma spero proprio di no, penso io, no? È l'uomo. Allora la legge mosaica mette queste regole. Signore chiama la legge mosaica, tra virgolette, i nostri 10 comandamenti, proprio per porre un argine alla violenza che c'era. Non dobbiamo dimenticare che tutti gli altri popoli che stavano attorno ad Israele, cosa facevano? Immaginate cosa facevano, ma per avere che cosa? La vita eterna, no? Per avere dei benefici, per poter vincere questo re, la battaglia contro un altro re, cosa facevano? Sacrificavano i loro bambini, addirittura. Sono stati trovati dappertutto questi sacrifici alla divinità, Moloch, Baal, Camosh, tutte le varie divinità dei pagani. Vedete, Dio si manifesta invece ad Israele per un progetto definitivo. Ecco, cioè Dio cominciò a scegliere Israele, non l'ha scelto giusto perché ci raccontassimo la storia stamattina, l'ha scelto per un progetto che prosegue nella storia dell'umanità. È un progetto definitivo che sopprime per sempre la sofferenza, i soprusi sulla terra. Sapete, mi viene in mente quando si parla nella legge mosaica, anche nella legge che viene data, perché non è che poteva, il Signore, non è che poteva, il Signore ha deciso che queste cose finiranno una volta per sempre, ma l'uomo rimane uomo, e quindi vedi a un certo punto, dice: se tu spacchi con un pugno, che non dovresti farlo perché c'è scritto proprio per il prossimo tuo come te stesso, a uno schiavo che hai, tu lo devi lasciare libero come riscatto. Ci sembra il riscatto, capito? Perché noi siamo finiti sotto il ricatto di Satana. Non so se avete capito. E quindi che c'è scritto? Gesù cosa dice? Che il mondo giace tutto nel maligno. E quindi abbiamo bisogno di essere riscattati. E quindi non è una cosa da poco, perché noi banalizziamo, Basta che mangiamo, beviamo e scialacquiamo. Che bello! E poi qualche volta siamo contenti, tra virgolette, di occuparci anche della parola di Dio, ma io ognuno deve pensare per se stesso. Allora, tutto questo, questa fine di soccorso, può venire solo con un riscatto. Noi siamo schiavi, cioè i nostri progenitori si sono consegnati mani e piedi a Satana. Hai capito? Li ha gabbati, ma chi se ne frega? Sei stato tu a farti gabbare. E trasgredendo la parola di Dio, l'ordine che Dio ha dato, la morte non è caduta solo su di loro, ma anche su di noi. E andate a qualche funerale, guardate le facce, ah ecco, guarda qua. Non è che ci... ma perché è diventato vecchio? Ma perché diventi vecchio? Scemunito, perché diventi vecchio? Perché diventi vecchio? Ma datti una risposta, perché non c'era troppo spazio su questa terra. Ma lasciamo perdere. Potremmo continuare con le idiozie del genere, non finire. Allora, tutto questo può avvenire solo se c'è un riscatto. Allora, nel momento che viene riscattato, cioè proprio pagavi. Pagavi per poter avere, rendere libero il tuo fratello, il tuo figlio. Pagavi, dovevi pagare. C'era un prezzo allora in denaro. Ma per noi diventa diverso. Noi possiamo essere riscattati non in denaro, perché voi siete stati riscattati, come dice, come abbiamo letto prima che dice Pietro, no? Con oro, non con oro, no? Come con cose corruttibili, ecco, con cose corruttibili come oro o argento, che sono metalli nobili, si chiamano nobili proprio perché non vengono, no? Non così, ma con il prezioso sangue di Cristo. E in altro posto c'è scritto, voi siete stati riscattati a caro prezzo. Ma allora, ma non con un riscatto in denaro, ma soltanto con un riscatto di sangue. Perché? Come sta scritto, la vita della carne è nel sangue. La vita della carne è nel sangue, quindi non ci sono storie. La terra, vedete cari, è piena di violenze. Non solo dai tempi di Noè. Vi ricordate che la prima volta ha dovuto far venire il diluvio? E chi li, ma chi li tiene a bada questi pazzi? Ma chi li tiene a bada? Capisci? Il mondo è folle. Va dietro a delle cose assurde. No? E continua a... Cioè, capisci? Tu eri autorizzato, io mi ricordo. Se tu hai un servo, non lo tratti a calci. Eppure il mondo è stato sempre così, soprattutto che aveva qualcosa in più, che era più ricco degli altri. La superbia. Già ti facevano sentire, eri meno di, non dico la parola, no, di quelle cose che si pestano, perché non avevi denaro, perché non, no? Ma il Signore invece fa un lavoro diverso. Vedete, andiamo avanti. Trovate interessante? Davvero. Caino, lo ricordate, compì il primo omicidio della storia. Perché? Perché fu geloso del fratello, ma non solo, ma perché lo spirito della violenza era entrato. Cioè, una volta che Adamo ed Eva hanno compiuto quello che hanno fatto, è entrata la morte. E la morte entra anche in questo modo, è entrata la morte, con tutto ciò che ne consegue, no? La violenza peggiore, vedete che è compiuta nei confronti dei più deboli e dei più piccoli. E il Signore chiede ripetutamente, lo chiede come società, alla società di Israele, dell'epoca. E dovremmo farlo anche noi, se fossimo una società. Ma noi non siamo società, siamo società a delinquere. No? Benché lo Stato, ma lo Stato può fare, sono i principi. Non si può fare, scusate, non si può fare dell'assistenza solo una mera questione economica. L'assistenza senza carità, sì, dai, no, mangia cane, via. Allora il Signore chiede ripetutamente di proteggere gli orfani, di proteggere le vedove, perché erano l'anello più debole. Vedete? No, dice, ma non, gli orfani, dice, potevi offrirli a Moloch, dicevi prima. Proprio perché sono i più deboli nella società. Vedete, noi stiamo aspettando, ecco perché siamo qua, non perché il Signore ci protegga, tra virgolette, solo nella vita quotidiana, ci fa fare tutte le cose fatte per lui, ci fa fare con un 13, non c'è più il 13 all'8, l'8, possiamo fare, quindi confidiamo in queste cose, no? Noi stiamo aspettando la fine di questa malvagità, affinché volga al termine per sempre. E l'abbiamo visto anche l'altra volta, perché le cose di prima, dice il Signore, sono passate, come dice la Scrittura. Ma nessuno, vedete, può riscattare la tua condizione di essere nato schiavo. È quella di aver ereditato la morte. Questa purtroppo, noi siamo, lo dicevamo prima, siamo nati schiavi, abbiamo ereditato la morte. Quello l'ha fatto Dio in Cristo, con il suo prezioso sangue. Vedete, la nostra fede è tutta appoggiata qua. Tutta qua. Questa non è religione. C'è un momento commovente, l'ho visto prima nel racconto di Esodo, dove il Signore ricorda ai figli di Israele che sono stati riscattati. Dice, ricordati che tu eri uno schiavo. Non è che ti ho reso io schiavo, sei andato lì. Le condizioni del mondo ti portano poi, e man mano ti hanno poi schiavizzato, perché poi morto Giuseppe, il faraone, ha avuto paura e ha detto, aspetta, questi qua, prima che ci teniamo gli schiavi, ci servono e ci fanno lavorare. E le facciamo lavorare, hanno fatto la paglia, poi la paglia senza mattoni, perché ce l'avevano con Mosè, che... Ma, vedete, erano schiavi. Essere schiavi, noi che siamo nati nella libertà, non possiamo comprenderlo a fondo. Cioè, erano... Sapete cosa significa schiavo? Significa che tu sei di proprietà di un altro. Ora noi dobbiamo capire se vogliamo essere proprietà di qualcun altro, di un'idea o di qualcos'altro. Perché chi mi parla di comunismo, di fascismo o di tutte queste cose qua, probabilmente vuole essere schiavo di un'idea, no? Ora, se io appartengo a Cristo, non sono schiavo di niente. Posso apprezzare dei lati di questo, dei lati dell'altro, dei lati dell'altro ancora. Non esiste, c'è una sola verità. È quella che il Signore ci ha dato. Quindi, vedete un po', chi è il tuo proprietario? Tu sei proprietario di te stesso? Beh, tanti auguri, si dice, no? E questo che sta scritto qui, che è molto carino, carino si fa per dire, e avvenne che quando il faraone si ostinò a non lasciarli andare, l'Eterno mostrò chi era il vero proprietario di ogni cosa che si muove. E c'è scritto la parola, non in altre parole, ho letto qua la parola, proprio l'Eterno li uccise, lui, l'angelo sterminatore, quando è passato. Ha detto, mettete il vostro sangue sugli stipiti. Mettiamo il sangue di Cristo sulle nostre vite, affinché lo sterminatore passi oltre nel giorno del giudizio che è alle porte. La parola è chiara. Questa volta dice che l'Eterno li uccise. Uccise tutti i primogeniti delle famiglie degli egiziani e dei loro animali. Chi ha riscattato il suo popolo ha compiuto un gesto unico. Dio ha riscattato il suo popolo e ha compiuto un gesto unico di giustizia. Perché nessuno, cioè se tu sei schiavo, qualcuno ti deve, o ti riscatta qualcuno o muori schiavo. Non hai un'altra. Se tu sei nato figlio di uno schiavo e continui a fare lo schiavo da qualche parte, in qualche famiglia, in qualche cosa, se non c'è qualcuno che viene e che ti compra, ecco poi c'è scritto, voi siete stati comprati a caro prezzo, ma capite che questa è la santa parola di Dio, siete stati comprati a caro prezzo. Allora, questi erano figli di Abramo. Ed erano stati resi schiavi da altri uomini. Li avevano sottomessi. Ed erano diventati loro proprietà. È molto importante capire tutta la profondità di questo gesto, cioè del gesto che Dio ha fatto per liberarli. Ecco perché devono celebrare la Pasqua. Non con le uova di Pasqua. Perché in ogni cosa che il Signore fa, lo fa con un proposito. Non lo fa per fare la sceneggiata, ora festeggiamo la Pasqua. No, qui la devi festeggiare con le erbe amare per ricordarsi dell'amarezza della schiavitù. È questo che noi dovremmo ricordare tutte le volte quando ci troviamo. Quando eravamo schiavi, e quanti siamo ancora schiavi? E facciamoci quattro conti. Se siamo schiavi vuol dire che non siamo proprietari di noi stessi. Che siamo proprietà di qualcun altro. Siamo proprietà perché al momento che Satana ha gabbato Adamo ed Eva, ha posto l'imprimato, c'è lui. Il mondo giace tutto nel maligno, no? Ma abbiamo letto prima, voglio rileggerlo, ecco, voi siete stati liberati col prezioso sangue di Cristo come di agnello senza difetto e senza macchia. Queste sono cose che se uno non si ferma a cercare di capire è grave. Preconosciuto, prima della fondazione del mondo, ma prima della fondazione del mondo. E poi se noi andiamo ad analizzare, vediamo che nel capitolo 3, al versetto 15 di Genesi, proprio il primo capitolo, viene detto proprio questo. Dopo che Satana ha compiuto quello che ha compiuto l'uomo, cioè cascato, c'è scritto che la progenie della donna ti schiaccerà il capo. Genesi 3, versetto 15. Allora, e qui ci sarebbe... Allora, preconosciuto prima della fondazione del mondo, ma manifestato negli ultimi tempi per voi, che per mezzo di lui credete, per voi che credete di lui, la fede quindi è il veicolo. Credete in Dio, che l'ha risuscitato dai morti, che gli ha dato gloria affinché la vostra fede e speranza fossero in Dio. Avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza a cosa? Alla verità. Non l'ubbidienza a quelli che dice andiamo a fare cinque salti che a Dio fa piacere. Ma è così, ma vedete che è così. Avendo purificato le nostre con l'ubbidienza alla verità mediante lo Spirito, per avere un amore fraterno senza alcuna, qui dice simulazione, cioè vuol dire senza finzione, perché poi le traduzioni sono, no? Amatevi intensamente gli uni e gli altri di puro cuore, essendo rigenerati non da seme corruttibile, vedi? Una volta che hai ottenuto, ecco la differenza tra la figlia della schiava e la figlia della libera. Quella della libera è un seme incorruttibile, perché la libertà non è strettamente legata, la libertà, alla verità. E poi ricorda a tutti coloro che sono così impegnati in questi giorni, di streghe e di maghi, dice che la parola di Dio è vivente e rimane e permane in eterno, poiché ogni carne è come l'erba ed ogni gloria dell'uomo è come il fiore dell'erba. L'erba si secca, il fiore cade, ma la parola del Signore rimane in eterno, e questa è la parola che vi è stata annunziata. Parola di vita, cari fratelli e sorelle. E quindi vedete che tutti i racconti della scrittura, no, portano a questo, a un proposito, no? Il proposito è o lo scopo per eccellenza, cioè il riscatto di una libertà decisamente più grande di quella della morte. E noi questo, il Signore è venuto a riscattarci da questo. Se abbiamo capito questo, l'abbiamo accettato, capito, allora tutta la nostra vita cambia, perché è il nostro punto di vista che cambia rispetto al mondo. Noi non siamo più, il nostro punto di vista non è sottomesso a cosa dice Facebook o a cosa dice, che cavolo ne so, questi squinternati che si alzano la mattina e sparano una più. Possono dire qualcosa di similmente giusto, tra virgolette, ma sono cose che non vanno a finire, cioè le cose non possono cambiare, sono scritte, le stiamo vedendo, stanno così. Quindi facciamoci liberare veramente da chi ha messo il suo sangue come prezzo di riscatto. Questo, sei stato riscattato. Se è così, ma sei tu che devi accettare, perché se poi non vuoi e non credi, amen. Cioè, il prezzo ha la fede, il costo della fede è la coerenza con la parola di Dio e quello che essa dice. E quindi, io sono stato edificato da questo studio, chiamiamolo come vogliamo, ma ho capito che non avevo letto altri libri, ho capito che mentre leggevo certe cose da dentro mi venivano e capisco, non perché sono uno scienziato, che sono cose che non ti sono spiegate dall'intelligenza. Se il Signore non te le spiega e non te le rivela, magari te le rivela con più chiarezza quando decide Lui, col tempo, quando è il momento opportuno. Cosa significa? Che se non me le rivela prima posso fare ciò che voglio, posso devastare il mondo, ma non credo proprio. Dici, tu stai lì e aspettalo. È scritto? Sì. Allora aspettiamolo. Amen.